Laser.
Lasciamo Khushal Khan, ultimo quartiere periferico di Kabul, per inoltrarci nella rigogliosa distesa baciata dal sole di Parwan, verde, alberata, sovrastata dalle cime innevate dell'Hindu Kush. Solamente l'imponente base militare NATO di Bagram stona. La musica rende il tutto ancora più bello. Dio, portami quella ragazza, canta questa canzone d'amore. Hazir guida il suo veicolo verso nord. Insieme a esse, la nostra guida, ci dirigiamo nella provincia di Baghlan, dove ci attende Jalal, un comandante di milizia. Per arrivarci, dovremo affrontare il colle del Salang, il maestoso e storico valico a 4.000 metri. Alla fine di Parwan, la strada si addentra in una vallata stretta e impervia. La musica batte al ritmo delle buche, che si fanno sempre più frequenti nell'asfalto, il quale, con il passare dei chilometri e l'aumentare dell'altitudine, scompare del tutto, lasciando sulla carreggiata solamente terra battuta e nuvoloni di polvere sollevati da camion stracolmi di merci colorati che, insieme ai colori della natura, rendono il luogo ancora più magico. La bellezza fa dimenticare per un momento di essere in mezzo a una delle zone più pericolose dell'Afghanistan. Indosso sul capo il mio patù, uno scialle tipico invernale di cotone ricamato. Il freddo si fa sempre più pungente, ma soprattutto non devo farmi riconoscere. I suoni, gli odori e due risate aiutano però a smorzare la tensione. Saliamo. La vallata si inerpica verso le cime sempre più bianche del tetto del mondo. Hazir si districa fra le buche, superando veicoli stracolmi di gente e villaggi arroccati su lati rocciosi della valle, divisa da un fiume gelido e composti da casupole di fango, le cui finestre fatte di vetro artigianale, tanto belli, esprimono una dignità ineguagliabile. Poi d'un tratto è la storia a parlare da sola. Le gallerie semiaperte, pezzi d'arte fatiscente di cemento decrepito e costruite dai sovietici negli anni 60, cadono ormai a pezzi e si aggrappano ai lati della montagna imbiancata. Al loro interno il caos. Macchine e camion sorpassano la cieca, la polvere diventa come nebbia. Fra una galleria e l'altra, delle bancarelle vendono cibo, spezie, bevande, mentre Hazir racconta storie sulla guerra, inoltrandoci nel tunnel che taglia la montagna.
Massoud qui aveva fatto esplodere la galleria per arrestare l'avanzata dei talebani durante la guerra civile.
Il segno lasciato dalla bomba è presente ancora oggi alla fine della galleria, lunga poco meno di 3 chilometri. Durante la guerra civile degli anni 90 fu teatro di scontri feroci fra talebani e la fazione di Mujahideen condotta dal signore della guerra, Ahmad Shah Massoud. Il Salang fu la perla del periodo comunista afghano, quando il governo di Kabul era appoggiato da Mosca e permise di ridurre drasticamente il tempo degli spostamenti fra il nord e il sud. Oggi è senza illuminazione, ventilazione e la polvere rende impossibile la vista. È dimenticato, il Salang è diventato uno fra i passi più pericolosi al mondo. Non solo imboscate, ma molti sono morti assiderati dal freddo o soffocati nel tunnel a causa di incidenti stradali, polvere o gas. Il governo corrotto e l'occupazione occidentale non lo hanno mantenuto, distruggendolo ancora di più per trasportare armi e munizioni nei primi anni 2000. Oggi non si combatte più su queste montagne, ma presto le cose potrebbero cambiare.
So we're ready in Baghlan now.
È per questo che andiamo da Jalal, la provincia di Baghlan, è oggi contesa fra talebani, milizie e governo. Il primo distretto dopo il passo è quello di Khinjan, un piccolo centro. È qui che abita Jalal, ed è qui che possiede la sua milizia civile. È un uomo che ha dedicato la sua vita al jihad contro gli invasori russi dapprima, combattendo al fianco di Massoud, e poi contro i talebani. È temperato dai duri eventi della sua vita. Ma perché spingersi fino a qui, in un luogo molto rischioso, per incontrarlo? Torniamo indietro al mese di settembre dell'anno scorso. In un ristorante di Kabul, io e S incontriamo Azir, insieme a Jalal. Lo descriverei come un uomo sulla cinquantina avanzata, faccia da combattente e con lo sguardo inespressivo. Parla con voce pacata, racconta del suo villaggio, mi spiega come i suoi abitanti si siano armati per combattere i talebani e dell'incapacità del governo nel controllare i territori. Ma fra le righe fa una confessione. Sono i servizi segreti afghani e il governo vero e proprio a fornire loro i mezzi per combattere. L'intelligence non vuole di certo far sapere che al posto di armare l'esercito, la polizia o la polizia locale, distribuisce invece armi a civili per tutto il paese con i soldi di politici corrotti o governi terzi, esacerbando ancora di più gli antagonismi e sostenendo una politica divisiva che potrebbe far cadere il paese in un nuovo conflitto civile. Resta quindi una notizia conosciuta, ma non ufficiale, uno dei più grandi flagelli dell'Afghanistan attuali, facendone una terra di nessuno, dove milizie, mafie, gruppi armati, paramilitari, ufficiali si scontrano, si alleano, si tradiscono, appoggiati da paesi della regione e politici potenti. Omertà assoluta. Solo una donna, la parlamentare indipendente della provincia di Farah, Belkis Roshan, ha avuto il coraggio di dirlo.
Chi detiene ora il potere non sono altro che i signori della guerra che facevano il jihad negli anni 90 e che sono stati riciclati dagli Stati Uniti. Oggi, con i negoziati di pace fra governo e talebani, hanno paura di perdere i loro privilegi e il potere. Sono pronti a tutto pur di proteggere ciò che hanno. Le milizie sono sempre esistite, avevano altri nomi. Ma ora perché i servizi segreti e il governo armano civili pericolosi invece di sostenere l'esercito o la polizia? Distribuiscono armi a milizie con la scusa che difendono un territorio. Ma che sicurezza abbiamo che rispettino le leggi? Sono più pericolosi dei talebani. Nelle province la gente ha paura perché commettono crimini. Abbiamo richiesto la presenza in Parlamento del ministro degli interni, ma non si è nemmeno presentato. La guerra in Afghanistan, quindi, non finirà con una pace fra talebani e governo. Ci sarà una guerra civile, avrà solo un altro nome.
Quello che espone Roshan è eloquente. Nel paese, decine di signori della guerra, come Jalal, sono armati fino ai denti e controllano in solitaria molti distretti. I nomi sono risaputi e spesso, dietro ognuno di questi elementi, si può intuire quale paese o quale tipo di politica ci sia dietro.
Ci sono due tipi di milizia, quelle che ricevono armi e salario, come nella provincia di Kapisa, Faryab o Baghlan, oppure altri casi, dove il governo non ha nemmeno accesso e distribuisce quindi armi direttamente alle persone del villaggio. Ma con quale garanzia che riconsegnino le armi, che rispettino e non attacchino la popolazione civile? Non ci sono chiaramente documenti che lo provino, ma ci sono persone e altri paesi dietro a tutto ciò. Gli Stati Uniti ne sono al corrente, anche perché il governo paga le milizie con il suo proprio budget, il quale è sostenuto dagli americani. C'è sotto qualcosa di più.
Jalal è la prova che queste milizie composte da civili, da gente comune, esistono. E ora il rischio che tutto esploda è sempre più concreto, con il ritiro dell'occupazione NATO che per 20 anni ha fatto da spartiacque fra un governo fantoccio al suo soldo, composto da signori della guerra o totali sconosciuti, come lo stesso presidente Ashraf Ghani o il precedente Hamid Karzai, e un movimento talebano sempre più forte e popolare. Proprio nel caso in cui un accordo politico e militare dovesse essere raggiunto fra queste due parti, le milizie potrebbero entrare in azione, seminando il panico. Lo ammette, a due riprese, l'ex capo dei servizi segreti afghani, Rahmatullah Nabil, la prima volta già a settembre, ricordando il rischio di una pace che contempla solamente la volontà di paesi terzi, i quali spesso utilizzano le milizie per difendere i propri interessi senza coinvolgere gli afghani.
Le milizie non sono la soluzione. In passato abbiamo visto le conseguenze, ma nel team del presidente Ashraf Ghani c'è chi pensa che nel caso in cui ci fosse un accordo con i talebani e quindi una conseguente perdita di potere, allora la soluzione sarebbe smettere di sostenere l'esercito e appoggiare le milizie. Hanno paura che con il ritiro della NATO e una sospensione del sostegno militare, allora le milizie siano la soluzione. Il problema, inoltre, è che ogni paese vicino, come Pakistan, Russia, Iran e India, ma anche l'Occidente, ha degli interessi precisi in Afghanistan, decidendo sul futuro degli afghani, escludendoli completamente dalle discussioni. Una pace per procura non può che portare ad una guerra per procura. In questi anni abbiamo pagato un costo elevato nella monopolizzazione dell'etnicità, dell'ideologia e della religione. Ma il governo attuale sembra fregarsene, non rispettando i pilastri della Repubblica. Abbiamo avuto una frode elettorale alle ultime presidenziali, la corruzione è alle stelle, la sicurezza preoccupa la popolazione. Dal lato talebano, invece, sembra non esserci un vero cambiamento. Se da un lato sembra che si voglia allungare la propria mano sul potere, dall'altro invece lo si vuole mantenere con la forza, mettendo a repentaglio le forze armate per sovvenzionare dei civili armati.
Lo scorso aprile, Nabil ha ribadito ancora ciò che aveva detto qualche mese prima. Nel frattempo, però, il ritiro delle truppe americane, cominciato a maggio, e un possibile accordo fra talebani e governo afghano, che dovrebbe essere firmato fra qualche mese ad Istanbul, hanno sollevato ancora più dubbi.
Last time we left each other, it was some parts of the government were supporting their own militias, but also.
No, still that's there. Let me put it this way.
Il governo continua ad armare le milizie. Khani, ora più di prima, sta cercando di tenersi stretti i signori della guerra locali, dando loro potere, cercando di fare perno sulle pressioni americane e poter quindi rifiutare gli accordi con i talebani. Khani, non accettando la sua destituzione in un eventuale governo ad interim, fa capire quanto il governo e i suoi politici siano pronti a tutto pur di non cedere il potere. Ancora oggi gli afghani rimangono esclusi. Una gran parte della popolazione non si riconosce più né nei talebani né nei leader del jihad, che oggi controllano il governo. Quella grande maggioranza di persone rimane sempre esclusa dalle trattative di pace, il che compromette la sua forza. Vediamo quindi un possibile accordo di pace con speranza, ma anche timore. Un accordo fra talebani e governo sarebbe sicuramente imposto da stati terzi, in primis gli Stati Uniti, il che potrebbe far esplodere la situazione di forte tensione e divisione che vive il paese. Difatti, un accordo di pace preparato ad hoc, su base etnica, ripeterebbe quello che è successo in passato, preparando il terreno per una nuova guerra. Io vedo tre possibili scenari. Il primo, fragile e improbabile, è che tutto fili liscio. Difficile proprio perché esiste questa base ideologica ed etnica che dimostrerebbe il fallimento totale della comunità internazionale dopo 20 anni. Questa divisione porterebbe al secondo scenario, ovvero una guerra civile basata proprio su questa divisione di milizie, etnie e gruppi ideologici. Ma la comunità internazionale riverserebbe la colpa sugli afghani. Il pandemonio scatenato, un tutti contro tutti, porterebbe infine al terzo scenario, la balcanizzazione del paese. Chi controllerà cosa?
Who should control which area?
Ritorniamo a Baghlan. Entriamo nel cortile di casa di Jalal. Ci fa strada, portandoci verso il salone, elegante, luminoso, con una vista mozzafiato sulle montagne e curato nei minimi dettagli. Dalla finestra si può scorgere il fronte fra il loro territorio e l'inizio di quello talebano. Dell'esercito nessuna traccia. Come tradizione vuole, ci viene servito il chai, il tè, insieme a qualche noce, uvetta e mandorle, mentre Jalal comincia a parlare a ruota libera.
Ci sono due ragioni se siamo armati. La prima è che la polizia e l'esercito non riescono a difendere la popolazione. E secondo è proprio il fatto che ci sono civili armati a difendere le loro case, il che previene gli attacchi dei talebani, i quali non riescono ad attaccarci. Riceviamo quindi soldi e armi dal governo e dai servizi segreti, sì, perché la gente ha bisogno di sicurezza, ma siamo pronti a riconsegnare le armi non appena sarà tutto finito, come già fatto in passato, durante il periodo del jihad. Ma non è oggi quel giorno. Il governo è come un uomo che vede l'amante di sua moglie entrare in casa sua. Invece di sfidarlo, chiama i vicini in cerca d'aiuto. Ma come fa a difendersi? Siamo più deboli dei talebani, abbiamo meno armi, ma abbiamo il nostro credo religioso che ci rende forti. Noi afghani vogliamo la pace, è una priorità, ma non deve essere una pace dettata da un solo lato. Se un eventuale accordo di pace arriverà con i talebani, lo accetteremo se non verranno imposti i loro valori.
Lo riconferma come quel ristorante di Kabul, i servizi segreti e il governo li sostengono. Cambiamo immediatamente discorso. Esse si accorge che qualcuno ci ascolta. Mentre parliamo, un uomo si siede dietro di me, mi osserva. Potrebbe essere una spia dell'intelligence. Anzi, esse ne è sicuro. La paranoia è molta. Ora, il pericolo più grande in Afghanistan non sono i talebani, le esplosioni, ma proprio i servizi segreti. Sono loro che uccidono, gettando la colpa su milizie e altri gruppi, spesso assoldando criminali per sbarazzarsi di attivisti e gente scomoda. Essere uccisi al ritorno, sul passo del Salang, un gioco da ragazzi. La colpa ricadrebbe comunque sui talebani o su alcuni criminali. Per questo diciamo a tutti che proseguiamo verso nord, verso la città di Mazar-i Sharif, per depistare. Jalal continua il suo racconto, che si fa via via più tragico, dove ad essere protagonista è sempre la guerra.
Ragazzi,
Nel 2002, con il nostro gruppo di Mujahideen, dopo aver sconfitto i talebani, riconsegnammo le armi. Khinjan fu il primo distretto pacifico di tutto l'Afghanistan. Tuttavia, alcune voci sostenevano che in casa mia, nella valle di Andarab, qui vicino, possedevo un arsenale. Un giorno udimmo un'esplosione molto forte proveniente dalla valle. Vidi un ragazzino venire di corsa per portare un messaggio. La mia casa natale era stata colpita e 26 membri della mia famiglia erano rimasti uccisi, mentre 14 erano stati gravemente feriti. Persi tutto. Ci fu una fuga di informazioni sbagliata e lanciarono dei missili dal cielo. Alcuni pastori ne riconobbero il suono, abituati dalle molteplici esplosioni durante l'invasione sovietica. Quasi sicuramente fu la NATO, ma i fatti sono stati insabbiati e io al tempo non parlai con i media.
Una tragedia dimenticata, una costante per i cittadini afghani. Gli occhi non lo tradiscono, sono freddi, spezzano ogni emozione. Nel frattempo, nel suo cortile si radunano decine di persone armate fino ai denti. Le scorgiamo dalle finestre. Sono i suoi uomini, i famosi miliziani, gente del villaggio. Sono in tenuta civile, giovani e anziani. A sentire le loro voci, confortanti, le ragioni della loro lotta sono immacolate.
I talebani sono contro l'educazione, la scuola e contro l'umanità. Ecco perché mi sono unito al gruppo di resistenza locale. Vogliamo sostenere le forze di sicurezza, vogliamo la pace, ricostruire i villaggi, le strade e le infrastrutture. Ci difendiamo dai nostri nemici.
Abdul Wahab ha 42 anni, non dice che lavoro faccia esattamente, forse lo vuole nascondere. Di fianco a lui, Bismillah Rasuli ribadisce le stesse motivazioni.
Spero molto in un Afghanistan pacifico. Per questo mi sono unito alla resistenza 6 anni fa, lasciando il mio posto come impiegato del governo. Difendiamo i nostri valori e per proteggere la popolazione. La comunità internazionale non deve lasciarci fino a che non avremo ricostruito il paese. È vero, i talebani dopo tutto sono nostri fratelli, ma sostenuti da altri paesi distruggono le case, le nostre scuole, le strade. Dovrebbero condividere con noi il potere, anche se sono un gruppo violento e che hanno ucciso molti dei nostri amici, derubandoci. Ma quando la pace arriverà, ci siederemo alla stessa tavola.
Esse non si sente al sicuro, è il mio mentore. Se lui non è a suo agio, non lo devo essere neppure io. Dice che dobbiamo andarcene in fretta. Non obietto. Jalal, però, tiene a mostrarci la sua regione, vicino alla sua valle d'origine, Andarab. Per mostrarci un luogo a lui caro dove, quasi 30 anni fa, sconfisse i talebani. Saliamo a bordo di una Toyota Station Wagon bianca, scortati da altri veicoli uguali, che lui descrive come i loro unici mezzi corazzati.
Noi andiamo solo con queste macchine, con all'interno i nostri miliziani, mentre il governo usa i blindati. Quest'area era tutta sotto il controllo dei talebani prima che li cacciassimo da qui. Eravamo solo 200 miliziani contro molti di loro. Questa era tutta la linea del fronte.
Arriviamo in una vallata, a una decina di chilometri da casa sua. Il sole, che sta per tramontare, si nasconde dietro le nuvole, illuminando solo sprazzi del territorio. A quanto pare sul Salang nevicherà presto. Jalal ci mostra i luoghi delle sue battaglie, vicino alla valle dove è nato, che si scorge in lontananza.
Ci sono molte differenze fra oggi e i tempi del jihad, quando combattevamo sotto il comando di Massoud. Avevamo più armi, eravamo più motivati, eravamo più forti. Oggi non abbiamo mezzi per combatterli. Un'altra ragione per la quale non riusciamo a sconfiggere i talebani è che ci sono delle potenze esterne e delle persone nel governo che li sostengono. Altrimenti è difficile immaginarsi come potrebbero resistere alla potenza dell'esercito e degli stranieri. Penso che sia un gioco di potere, dove in realtà il governo non vuole davvero sconfiggere i talebani.
Il comandante mette in evidenza ancora un altro aspetto della guerra afghana, un tutti contro tutti, dove ormai non si capiscono nemmeno gli schieramenti. L'Afghanistan è diventato un vero e proprio scacchiere, dove però sono i civili a rimetterci.
Qui, in questa casa, abbiamo ucciso centinaia di talebani. Qui c'erano sempre moltissimi talebani durante la guerra civile. Eravamo a soli 40 metri di distanza. Puoi vedere ancora i segni delle bombe. Ora sono fuggiti, ma se ce ne andassimo, tornerebbero subito.
Ma il tempo stringe. Esse spiega Jalal che bisogna tornare, riprendere la via del passo prima che faccia notte. 5 ore di viaggio interminabile fra buche e monti, con rischio di incidente, nevicate, imboscate, senza calcolare i servizi segreti. Jalal si offre di tornare con noi. L'ospitalità afghana arriva fino a questo punto. Tutti pensano che proseguiamo per Mazar, ma noi svoltiamo dall'altro lato, in direzione di Kabul. Durante il ritorno nevica, la terra battuta si ricopre di una patina bianca. Vediamo camionisti che fumano mentre trasportano carburante. Poi un incidente nel tunnel, il peggio. La galleria è intasata, la gente pensa di sorpassare e farla franca, ma peggiora solamente le cose. Per fortuna, un buco nel cemento permette di arieggiare. La nebbia si fa sempre più fitta. Jalal, intanto, racconta la sua guerra civile, percorrendo verso il basso il passo e ricordando, ad ogni centimetro, un evento indimenticabile della sua vita, dedicata a combattere per la sua libertà. Quando passiamo vicino a una montagna, si ricorda di quando lui e i suoi uomini respinsero migliaia di talebani pronti a morire come martiri.
Erano migliaia, sulla sessantina, molto vicini al Mullah Omar, vestiti tutti di bianco, come se fossero dei razi. Significava che erano pronti a morire come martiri e a farsi esplodere. Ci attaccarono in questo punto, ma li respingemmo, facendo molti prigionieri. Il generale Dostum chiese di consegnare a lui i prigionieri in cambio di molti veicoli e armi. Ci rifiutammo, dicendo che li avremmo portati nel Panjshir. Quel giorno erano a migliaia e li respingemmo verso la parte settentrionale di Kabul.
Usciamo dalla valle, ritornando nella piana di Parwan. È notte, Bagram, in lontananza, sembra una base spaziale. Jalal ci fa rivivere quegli anni tormentati che sembravano gli ultimi di una guerra sanguinaria, ma lui è ancora qui a combattere più di 20 anni dopo. Infine scorgiamo le prime luci della periferia di Kabul. Missione compiuta, ma resta il dubbio sul futuro di questo paese meraviglioso.